Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
È tutto un grande mistero di amore e di misericordia. Le nostre parole sono povere e insufficienti per esprimerlo in pienezza. Ci può venire in aiuto l'esperienza di una ragazza non molto conosciuta che ha scritto pagine sublimi sull'amore di Cristo. Si chiamava Giuliana di Norwich. Era analfabeta questa ragazza. Ebbe delle visioni della passione di Gesù che poi, divenuta una reclusa, ha descritto con linguaggio semplice ma profondo ed intenso il senso dell'amore misericordioso. Diceva così: allora il nostro buon Signore mi domandò: sei contenta che io abbia sofferto per te? Io dissi: sì, buon Signore, e ti ringrazio moltissimo. Sì, buon Signore, che tu sia benedetto. Allora Gesù, il nostro buon Signore, disse: se tu sei contenta, anche io lo sono, di aver sofferto la passione per te. È per me una gioia, una felicità, un gaudio eterno. E se potessi soffrire di più, lo farei. Questo è il nostro Gesù, che a ognuno di noi ci dice: se potessi soffrire di più per te, lo farei.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Oggi, mercoledì, fra l'ottava di Pasqua, abbiamo aperto riascoltando un passaggio della catechesi che Papa Francesco ha tenuto durante l'udienza generale di mercoledì scorso, un passaggio nel quale il Papa ci invita a meditare sul senso dell'amore misericordioso di Dio, su questo grande mistero d'amore e di misericordia. E allora nella prima parte del nostro programma meditiamo, riflettiamo proprio su questo mistero. Lo facciamo attraverso l'arte che ancora una volta ci offre una chiave di lettura. È nostro ospite Monsignor Andrea Lonardo, direttore dell'ufficio catechistico del Vicariato di Roma, appassionato di arte, che ha scelto di commentare per noi un dipinto davvero molto originale.
Sì, l'opera è di James Tissot, questo pittore di origine francese che ha vissuto poi in Inghilterra, che convertitosi, avendo vissuto 10 anni in Terra Santa, dipinge il mondo visto dalla croce di Cristo. Di Cristo si vedono solo i piedi, perché è la soggettiva del suo volto. Sotto la croce si vede la Maddalena, poi Maria anziana con due donne, Giovanni Evangelista senza la barba, giovane, il centurione che poi si convertirà, le persone cattive, qualcuno del Sinedrio, e poi pian piano si vede il mondo che si allarga e si vede che Cristo sta amando, sta donando la vita. Ed è la domanda che fanno i discepoli di Emmaus. Loro pensano che la morte sia stata solamente una morte, sia stata solamente un lutto, non abbia alcun significato. E invece Tissot riesce a mostrare come nella croce già lì è presente la risurrezione. Cristo ha dinanzi a sé in questo quadro anche il sepolcro che è aperto, cioè come una cornice di questa tomba di pietra dove lui dovrà entrare ma dovrà uscire per la salvezza. Ed è la misericordia e l'amore di Cristo. È bellissimo che nell'incontro con Emmaus Cristo rispiega tutte le scritture e dice non bisognava, cioè questo non bisognava, dobbiamo capirlo bene oggi, vuol dire Dio Padre voleva che io morissi. Tutta la storia di Israele, tutta la creazione del mondo serviva a che Dio manifestasse il suo amore mandando suo figlio e facendo morire suo figlio. E quindi la risurrezione permette di rileggere la croce, permette di capire il mistero, il segreto della misericordia che è quella di Dio, che è quella del figlio che è insita in questo sguardo di Cristo sulla croce.
Una prospettiva davvero molto insolita, quella scelta da Tissot. È un caso unico o altri artisti hanno scelto prospettive come questa?
Mi piace allargare questo discorso, fa molto bene a porre questa domanda, perché appunto Cristo lo si può vedere dal basso, come lo si dipinge di solito, visto dalle persone che guardano e dinanzi a sé vedono il crocifisso che si erige, si innalza, no? Ci sono dei pittori che hanno dipinto la croce a partire dallo sguardo di Dio Padre, c'è un disegno di San Giovanni della Croce importantissimo che poi Salvatore Dalì ripeterà a modo suo, si vede la croce vista dall'alto, cioè è il Padre che guarda suo figlio perché vuole che il figlio muoia per amore, e la risurrezione è la risposta di amore del padre, cioè come il padre chiede al figlio di amare, il padre che ama il figlio non può lasciarlo nella tomba, infatti gli Atti degli Apostoli dicono spesso il padre ha risuscitato Gesù Cristo, no? E c'è al contempo Antoni Gaudí che fa scolpire ad un suo scultore amato, Carles Mani Roig, per la famosa Casa Batlló a Barcellona, quella casa che ha nel campanile il nome di Cristo, di Giuseppe e Maria, nessuno se ne accorge, così come nel caso della Pedrera c'è scritto Ave Maria perché Gaudí era cattolicissimo, fa scolpire questo crocifisso per il piano nobile del palazzo dove potevano pregare questi nobili Batlló, dove Cristo è sulla croce ma lui alza la testa e guarda il Padre. Quindi in questo caso, mentre Tissot sottolinea l'amore di Cristo per l'uomo, Carles Mani, ispirato da Gaudí, sottolinea l'amore di Cristo per il Padre, per amore del Padre, per amore degli uomini che Cristo muore, ed è perché il Padre ama Cristo che Cristo risorge.
Tornando al dipinto di Tissot, lui raffigura ciò che gli occhi di Cristo vedono dalla croce, eppure a questo sguardo misericordioso si presenta un mondo triste, un mondo smarrito. Non sono in contrasto la misericordia di Cristo e la tristezza che i suoi occhi percepiscono?
E si può dire di sì, certo, ma io direi nel senso proprio che il pittore vuole mostrare che l'amore sulla croce è faticoso, cioè l'amore non è solo l'amore romantico dell'inizio dell'amore. In realtà la croce ci rivela che siccome l'amore di Dio incontra una resistenza, incontra il peccato, per questo Cristo soffre, perché l'amore per restare amore deve affrontare questo dramma di essere rifiutato, eppure manifesta la grandezza del suo amore proprio in questo, e quindi nella croce, e ti solo mostra, c'è insieme, come in ogni dipinto della croce, tristezza e gioia, c'è insieme dolore, insieme speranza, c'è insieme la morte, insieme la risurrezione.
Lei ha scelto di commentare questo dipinto per i nostri ascoltatori nel giorno del mercoledì fra l'ottava di Pasqua, dunque c'è ovviamente un messaggio di gioia in quest'opera.
Certo, perché il Cristo dalla croce, vedendo quel sepolcro vuoto, vede la risurrezione. La risurrezione non è semplicemente un tornare in vita, ma è sapere che il Padre lo ama. La risurrezione è legata all'amore del Padre. Tutta la teologia moderna, la spiritualità dice che risorgere non vuol dire semplicemente prolungare la vita, ma avere la pienezza della vita, che è la vita nell'amore. se Cristo ha offerto al Padre la sua vita nell'amore, ecco che il Padre gli ridà la vita, gliela ridona, non lo può lasciare lì, questa cosa deve essere aperta, questo sepolcro deve essere scoperchiato. E a Emmaus i discepoli capiscono che quel Cristo che per amore del Padre è stato nel sepolcro, ora è risorto, cammina con loro e con loro vive la gioia della condivisione del pane e del vino, cioè della sua stessa vita, della sua stessa grazia.
Non dal passo, per quanto egli sicuro venisse, pronto a accompagnarsi a loro, e la soglia varcasse più solenne che loro il colmo di virilità. Neppure quando al tavolo d'intorno si sparsero, timidi preparando tutto, ed egli, con aria rassegnata, li guardava da quieto spettatore. Neanche quando furono seduti, pronti a conoscersi da convitati, ed egli afferrò il pane con le belle mani esitanti, per far quanto scosse come panico timore il loro cuore, per un riferimento senza fine. Ma solo quando, illuminati, videro com'egli il poco cibo dividesse, lo riconobbero. E trasalendo in ginocchio, tremavano commossi. Poi, vedendo che ancora egli spartiva, mani tremanti verso il pane, tesero.
Abbiamo ascoltato i versi di Rainer Maria Rilke, letti per noi da Rosario Tronnolone. Siamo ora al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la seconda domenica di Pasqua. Ascolteremo il celeberrimo brano che narra dell'incontro fra Tommaso e Gesù risorto. Siamo al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Questo testo di Tommaso, che non è presente e poi Gesù torna per lui, lo leggiamo tutti gli anni in questa domenica in albis, la domenica dopo la Pasqua. Ecco, la leggiamo nella chiave della prima lettura che nel capitolo 5 degli Atti degli Apostoli mostra la Chiesa nascente. Molti segni e prodigi avvenivano tra il popolo per opera degli Apostoli. E qui si stavano insieme e gli ammalati guarivano e la gente si voleva bene e si sta insieme. Ecco, questo è il tema. La chiave è che noi dobbiamo capire qual è l'effetto della risurrezione. Cosa si celebra quando si tocca la risurrezione di Cristo? Cosa si celebra? Si celebra una miglioria morale? Si celebra un benessere maggiore? Cosa vuol dire che a me arriva la risurrezione? Che io ricevo il dono dello Spirito Santo, che è lo Spirito dei risorti, lo Spirito di Cristo risorto. Da cosa si vede? Si vede dal fatto che sono più allegro? Si vede dal fatto che mi muovo molto meglio nelle mie cose, tutto funziona meglio, gira meglio? No, non è questo il segno. Il segno che compare negli Atti degli Apostoli è che nasce la comunione. Nasce la Chiesa. L'effetto della risurrezione di Cristo è che io so stare con gli altri, che io so stare in comunione. E infatti, proviamo a leggere in questa chiave il magniloquente enorme testo di Giovanni XX, dove si racconta dell'apparizione ai discepoli. Gesù appare e Tommaso non è con loro. Tommaso se l'è perso il Signore, cioè non l'ha visto risorto. Cosa dovrà fare per trovarlo? Lo va cercando di qua e di là? Lo invoca, si mette a pregare, urla, chiede, fa qualcosa, non so, prende iniziative? No. L'unica cosa che gli permetterà di incontrare Cristo risorto è stare con gli altri 8 giorni dopo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. E a quel punto incontra Cristo, cioè dove lo incontra? Nella comunione. Ciò che produce la risurrezione è la vittoria sul nostro individualismo. La risurrezione cambia la persona umana da un soggetto incastrato nelle sue esigenze e in quello che gli permette di non morire, in un uomo che non ha più paura di perdersi perché ha visto la risurrezione, in un uomo che ha visto che c'è un oltre alla morte, quindi non è più incastrato nella difesa del proprio ego. Quindi qual è l'effetto di questo? L'effetto sarà che lui può stare con gli altri, può mischiarsi con gli altri, può diventare uno con gli altri, può perdere le sue tattiche, tecniche di sopravvivenza perché non ha più paura di morire e si apprezza questo nel fatto che può amare, non nel fatto che è forte o è un impavido, no, nel fatto che riesce a creare unità con qualcuno. In cosa sta la risurrezione? Nell'amore. La risurrezione produce amore, non può produrre semplicemente vittoria sul dato biologico. Uno vive ancora, che ci facciamo? Intanto vive ancora per morire un'altra volta. Il problema invece sarà, vive una vita nuova. E da cosa si vede che vive una vita nuova? Che sa stare con gli altri, sa stare in comunione, si sa fondere, rivediamo. La realtà è che Tommaso non potrà incontrare Cristo risorto da un'altra parte, non lo troverà a casaccio. Noi potremmo dire, potremmo farci una domanda santa, ma perché non si incontra individualmente Dio? Non lo si incontra proprio come singoli? La risposta è no, non si incontra. Dice, beh, però forse qualcuno, possiamo vedere nel Nuovo Testamento, forse lo incontra singolarmente. Beh, per esempio prendiamo San Paolo, vediamo un po' San Paolo se lo incontra singolarmente. Allora, lui sta andando verso Damasco e a un momento lo acceca una luce, lui cade a terra e questa luce di cosa gli parla? Gli dice, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E lui risponde, chi sei, oh Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma Saulo, Gesù, non l'ha mai visto, non si sono mai incrociati. Cosa sta facendo Saulo? Sta perseguitando la Chiesa, i cristiani. E Gesù gli dice, tu mi stai perseguitando. Quindi per San Paolo il problema è capire che sta facendo un atto contro la Chiesa, contro i cristiani. Il suo sarà un problema di aprire il rapporto con i cristiani. Infatti il suo processo non è terminato finché, arrivato a Damasco, non venga Anania, che era il capo di quelli che lui perseguitava, che gli dirà, fratello, Saulo, Dio mi ha mandato a te. E Saulo viene liberato da quei cristiani che lui perseguitava e viene guarito e ritrova la vista e diventa uno di loro e sta con loro. Il processo è completo ed autentico solamente quando tutto è direzionato alla relazione. Cosa abbiamo fatto noi del cristianesimo? Abbiamo fatto del cristianesimo una via di perfezionismo, che è un demone che possiede questa generazione di cristiani, con questa ossessione delle proprie qualità, delle proprie virtù, delle proprie riuscite. Il mio problema non è se sono perfetto o no, il mio problema è se sto con gli altri o no. Il mio problema è come sto con te, non chi sono io per me. Noi abbiamo fatto del cristianesimo una cosa che ci lascia sul posto, che non ci fa muovere verso l'altro e che ci rasserena, ci tranquillizza la coscienza, tutto un problema di pace col proprio ego. No, il cristianesimo non risolve questi problemi. il cristianesimo apre le porte alla relazione ed è l'abbattimento del muro fra me e l'altro. Non esiste nessuno che incontri Dio per incontrare Dio. Punto. No. Chi incontra solo Dio e non la Chiesa, gli uomini, le persone, i cristiani, il mondo intero da amare, chi non incontra questa altra gente oltre a Dio, forse non incontra neanche Dio, forse in un grande inganno, in una visione che è egocentrica, individualista, irreale, non secondo lo Spirito Santo. Tommaso, per incontrare Gesù Cristo, doveva stare lì, e allora ne tocca il corpo, allora fa il salto nella fede, allora la sua vita cambia. Gesù appare a un gruppo di persone sciogliendo i nodi che hanno uno contro l'altro, facendoli diventare una cosa sola. Essere amore reciproco, essere unità autentica per manifestare Cristo, queste sono le cose più importanti. La risurrezione di Gesù Cristo non compete la perfezione dei nostri aspetti privati, ma le nostre relazioni, che poi alla fine coinvolgono tutto il nostro essere. Tommaso è l'uomo che trova Cristo dentro la Chiesa.
Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la Settimana del Papa, il programma dedicato all'attività recente di Papa Francesco. E per salutarvi ho scelto una poesia pasquale scritta da Angelo Paoluzzi, giornalista, scrittore, collaboratore storico della Radio Vaticana. La legge per noi Alessandro De Carolis.
Lo scricchiolio dell'ostia che si spezza come l'osso del polso sotto il chiodo del condannato alla morte infamante. Lo sgocciolio del vino dentro il calice, come sangue che scorre dalle vene di colui che è votato al sacrificio. Dalla notte al meriggio, all'ora nona, l'universo è compresso nel soffrire del Signore del tempo e dello spazio, flagellato, deriso, crocifisso e dono, offerta di misericordia che spalanca la pietra del sepolcro.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.